In quest'oretta di seminario vi illustreremo quello che è lo stato dell'arte di due progetti che vedete espressi attraverso questa formula, NGV e V2V. Sono due progetti di due archivi video, rispettivamente le sigle sono degli acronimi, stanno per New Global Vision, e V2V è una parodia del peer-to-peer espresso come video-to-video. Questi due progetti, ve ne parleremo alcuni di noi a cui stiamo lavorando, sono degli archivi video per il web. Tecnicamente sono dei siti con delle interfacce, le cui pagine contengono informazioni su dei video, e ci sono dei server che vi permettono di scaricare questi video. Tecnicamente non c'è niente di più, al di là delle tecnologie usate, che per noi sono dei meri strumenti. Quello che sta dietro questi due progetti è... di cui vorremmo parlarvi è più che altro il senso politico che vogliamo darvi, principalmente perché entrambi questi due progetti sono figli della rivoluzione culturale che abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni riguardo l'utilizzo della rete. Le nuove tecnologie peer-to-peer, da Napster in poi, hanno rivoluzionato culturalmente il modo in cui noi ci rapportavamo all'utilizzo di internet, il modo in cui producevamo i contenuti e il modo in cui li scaricavamo. Si è creata una rete orizzontale in cui ognuno può immettere contenuti nella rete e può scaricarli liberamente. Da questo principio filosofico sono nati questi due progetti. Sono, come dicevo, dei progetti per l'archiviazione e la distribuzione dei video. Nati comunque in ambiti abbastanza di realtà abbastanza definite, sono comunque legati alla distribuzione di video di movimento o di realtà autogestite. Il primo di questi progetti, V2V, è un progetto italiano che prende la sua esperienza a partire dal progetto di Indymedia. Indymedia è stato il vero primo progetto che ci ha permesso di poter lavorare con il video in rete. Fino ad allora, non, in Italia almeno, negli ambiti di autogestione, non avevamo server tanto veloci, non avevamo banda a sufficienza per poter permetterci di sperimentare tecnologie video, e oltremodo non c'era ancora banda larga, le ADSL, le fibre ottiche che stiamo usando oggi. Indymedia era stato il primo esperimento che ci ha permesso appunto di autoprodurci dei video e pubblicarli autonomamente in rete. NG Vision parte principalmente da quell'esperienza lì. Nello specifico, il primo video che ci ha dato l'idea di realizzare questo progetto è stato il video realizzato dopo Genova, aggiornamento 1. A meno di un mese dalla fine delle manifestazioni, era più o meno verso fine agosto, avevamo distribuito in rete questo video che era stato scaricato, aveva avuto circa 800 download in meno di 2 giorni, e era stato subito scaricato in tutte le parti del mondo ed era stato proiettato in alcune manifestazioni successive. Non c'è amplificazione. Quindi principalmente sono dei progetti che nascono da questa rivoluzione culturale e sono dei progetti che hanno un forte senso comunitario. Non, al di là di noi che vi stiamo parlando, che lavoriamo attivamente ai progetti o ci occupiamo della parte tecnica, la vera natura di questi archivi, il vero valore di questi archivi è dato comunque dai produttori, dai contenuti, che sono i vari collettivi che producono video, dalle realtà dei centri sociali, dei collettivi auto-organizzati o anche semplici persone che si dilettano a produrre questi contenuti. E quindi per noi entrambi questi progetti sono delle vere e proprie reti con cui connettiamo le diverse realtà.
Un
niente di NG Vision nasceva più che altro con la pretesa di avere un archivio storico e organizzato dei video prodotti per Indie Media. V2V nasce con una finalità diversa e nasce comunque legato ad un evento specifico che è stato Evian.
Sì, allora, V2V nasce prima di Evian, in realtà nasce qualche mese prima, e cioè nell'ambito di un workshop sugli strumenti dell'apertura che si è tenuto a Weimar nel mese di aprile. E uno dei risultati di questo workshop, che ha raccolto diverse persone da tutto il mondo, uno dei risultati di questo è stato appunto l'idea di creare un archivio. È stato quello di creare, di riuscire a creare un archivio video e che sia un syndicate, un archivio syndicate, cioè che possa avere dei codec di compressione d'accordo in comune, così che chiunque possa uploadare materiale video utilizzando questi codec che vengono decisi in comune, e chiunque li possa downloadare, potendo a questo punto sia rimontare che semplicemente proiettare il materiale. Adesso il discorso principale è quello di creare un ambito, un bacino collettivo di materiale video che possa essere utilizzato sia dai produttori, sia dai distributori che dai consumatori, nel senso che l'intento principale del progetto V2V è quello di creare una comunità di distributori, perché quello che immaginiamo, quello che pensiamo è che le comunità, le persone che utilizzano il video in rete sono comunque sempre una quantità abbastanza irrisoria, sono comunque sempre in un certo senso un'elite, quindi l'intenzione è quella di avere dentro la comunità che utilizza il video in rete un certo numero di situazioni che invece portano il video fuori dalla rete, e quindi luoghi che fanno proiezioni pubbliche, cinema indipendenti, televisioni satellitari o televisioni via etere. Quindi il discorso principale che si è andato focalizzando sul progetto V2V è appunto quello di avere del materiale video che sia facilmente visibile per tutti grazie a dei codec precedentemente accordati, e dei quali parleremo magari brevemente subito dopo questa introduzione, e soprattutto la possibilità di distribuire video attraverso un sistema di file sharing piuttosto che lasciarli esclusivamente su alcuni FTP. L'indirizzo del sito V2V è v2v.indimedia.de, e trovate lì il manifesto e alcuni brevi how-to che spiegano come uploadare il materiale. Questo insomma molto, molto brevemente. Un'ultima cosa: sono i gruppi che hanno collaborato alla creazione di questo progetto, che è ancora in progress, il cui primo momento di apertura è stato durante l'esperienza di Ginevra e del G8 a Ginevra, perché è stato il primo momento in cui abbiamo reso pubblico il progetto, chiedendo quindi a chiunque di uploadare il proprio materiale sui server di V2V per consentire una circolazione del materiale fra Ginevra e il resto del mondo, e viceversa. Perché a Ginevra noi abbiamo anche portato avanti un progetto di streaming video, quindi di palinsesto televisivo tramite rete per una settimana, e la nostra intenzione era quella di nutrire questo palinsesto non solo di materiale che veniva dalle giornate del G8, ma anche di materiale tematico su libertà di comunicazione, libertà di movimento, interessi comuni, che venisse dal resto del mondo. E quindi in questo caso un'esperienza come V2V viene utilizzata come luogo di riferimento dove mandare, dove uploadare il materiale video che chi sta facendo dei palinsesti sul momento può poi utilizzare per riprendere il materiale video e mandarlo nelle trasmissioni specifiche. E i gruppi che stanno partecipando a questo progetto sono Free Speech TV da New York, dall'America, Mute Magazine da Londra, Autonomia sempre da New York, Big Noise Film sempre dall'America, Canada, New York, Kakrak dalla Germania, Sub TV dalla Germania, Candida TV dall'Italia, quindi sono gruppi che lavorano sul video in modo indipendente. Ci sono anche altre cose, ma magari ripasso un attimo.
Una puntualizzazione sul discorso di cioè sul senso di NGV e quello che sta dietro a questa idea di creare un archivio collettivo e in aggiornamento costante di materiale. Cioè l'idea che sta dietro, partendo dal fatto che l'open publishing è una cosa da garantire, noi stiamo cercando di farlo in maniera ordinata e costante per quanto riguarda la parte video, è un discorso di utilizzo dell'archivio come punto di accesso per la memoria storica. Nel momento in cui c'è una sequenza che va da un inizio, che è probabilmente aggiornamento 1, quando c'è stata la prima pubblicazione, arriva fino ai giorni nostri, c'è la possibilità di avere un filo che riattraversa tutti questi anni con una serie di nodi rappresentati dai video che sono stati pubblicati e che mappa un po' tutto quello che è successo intorno. Questo è uno degli obiettivi più, se vogliamo, concettuali che ci sta dietro e che poi viene portato avanti utilizzando appunto la tecnologia di cui disponiamo e che conosciamo e che studiamo costantemente come strumento per realizzarla. Poi magari il discorso sulla rete dei server lo facciamo dopo.
Come presentazione teorica sul concetto di questi archivi abbiamo comunque espresso già abbastanza quello che è la presentazione teorica su questi archivi. Adesso vi facciamo vedere com'è che funzionano. Il problema è che col proiettore non riusciamo a farvi vedere tanto quello che alla fine sono dei siti web. Comunque sicuramente avrete già visto. Questo qui è ngvision.org. Alla fine entrambi questi due progetti, l'interfaccia con l'utente finale è quella del sito. L'utente visita il sito, ci sono delle pagine e comunque degli accessori che ne facilitano la navigazione, come motori di ricerca, divisione in sottocategorie tematiche e via dicendo. Comunque principalmente sul sito ci sono delle pagine che contengono informazioni sui video contenuti. Cliccando su una di queste pagine si andrà in una sottopagina analitica dove ci sono dei dati riguardanti il video e ci sono i riferimenti per scaricare questi video dai nostri server. Allora, cosa c'è dietro tutto questo? Sia dal lato di NGV che di V2V. Allora, innanzitutto sono comunque tutta la nostra infrastruttura tecnica è realizzata con software libero, per dei motivi che non sto qui a spiegarvi. Comunque fa parte della nostra etica e ciò comunque ci permette di avere dei progetti collaborativi aperti e che utilizzino comunque degli standard e che cerchino di essere il più interoperabili possibili con progetti futuri. Allora, principalmente dietro ogni Global Vision c'è un database che contiene le informazioni con i video che ospitiamo. Questo database non è d'accesso pubblico, c'è comunque un lavoro redazionale dietro di persone che riempiono questo database con le informazioni sui video. Il sito che normalmente vedete navigando è generato leggendo i dati da questo database. I video che invece costituiscono il vero e proprio contenuto del sito possono essere pubblicati dagli utenti. Poi sui formati dei video poi facciamo un discorso a parte, come quali sono le tecniche di acquisizione o di encoding. Qui parliamo comunque del lato server. Un utente uploada il video su uno dei nostri server FTP, che sono comunque una rete di server diversa dal server web che stiamo vedendo qui. Abbiamo diversi server, quasi tutti autogestiti, alcuni server pubblici, altri server di persone private che lo rendono disponibile al nostro progetto. Se uno vuole pubblicare un suo video, basta che lo uploadi in FTP utilizzando i normalissimi client FTP. Se qualcuno non sa cosa siano, vuole spiegazioni più dettagliate, chiedetelo. Comunque, pubblicato questo video sui nostri server, poi può mandare una mail alla nostra mailing list interna in cui fa una presentazione dettagliata del video. Il video viene visionato, i dati vengono inseriti nel database, quindi diventa subito disponibile sul sito e automaticamente gli altri server che sono connessi alla nostra rete mirrorano il video e lo rendono disponibile su più server. Questo a quale scopo? Con lo scopo di non avere un unico server, quindi non avere un'unica banda limitata che può essere saturata, ma avere più server che rendono contemporaneamente disponibile la presenza del video in rete. Sicuramente non è una soluzione molto raffinata. Con la tecnologia di V2V che vi illustrerò dopo, dimostreremo che ci sono dei modi abbastanza più efficaci di gestire la presenza su più server. NG Vision è realizzato comunque con tecnologie povere e semplicissime. Quindi per scaricare un video si punta a caso uno dei server, se si ha fortuna di prendere un server poco affollato lo si scarica velocemente, altrimenti bisogna aspettare del tempo. Quindi questo banalmente è quello che avviene nel sito. Noi poi abbiamo sviluppato come il database, seguendo comunque una progettazione per categorie, in modo che sia facile cercare all'interno del database i contenuti del video, e vi è anche un motore di ricerca interno che indicizza i vari server FTP che sono collegati a noi, e quindi rende disponibile la lista dei video dalla pagina tematica. Si riesce a vedere poco da qui. Questo qui è NGV. Allora, senz'altro c'è dei limiti da parte tecnica. Uno, questo che avevo appena elencato della presenza contemporanea su più FTP, quindi la necessità di accedere un FTP per volta. L'altro limite è che la nostra base dati è una base dati a sé stante, e viene utilizzata dal nostro sito, ma difficilmente è interoperabile con altri siti. Se qualcuno vuole accedere alle nostre informazioni, comunque o si scarica il video o si scarica quella pagina analitica, però difficilmente potrà integrare all'interno del suo sito, della sua applicazione, il nostro video. Partendo da questi due limiti è nato il progetto V2V successivo, il quale innanzitutto si propone la creazione di un metadata standard. Cos'è un metadata? Per metadata intendiamo una serie di informazioni aggiuntive riguardo una risorsa. La risorsa, nello specifico, nel nostro caso è il file, che sia il file video, ma possiamo intendere per risorsa qualsiasi cosa, può essere una pagina web, un file audio multimediale. Comunque questo metadata alla fine dei fatti è un file di testo con una formattazione particolare all'interno. Questo file di testo contiene le informazioni specifiche sul video, quelle informazioni che noi dentro NGV inserivamo a mano dentro il database e da cui veniva fatto il sito, adesso invece vengono contenute in questi file. Sono dei file separati che vengono allegati al file video. Qual è il vantaggio di questi file? Innanzitutto sono realizzati con l'idea di un formato aperto, sono realizzati in XML, che sicuramente ne avete sentito parlare, è uno dei formati per la formattazione del testo, nato dopo l'HTML. Il valore dell'XML è quello comunque di avere un valore semantico per le risorse che descrive. Quindi questo file contiene una formattazione specifica che permette di definire dei dati all'interno, e che sono poi i dati del video che noi vogliamo distribuire. Magari cerchiamo di farvelo vedere. Va. Vabbè, quindi da un lato V2V abbiamo creato questo file standard utilizzando comunque delle convenzioni già esistenti. Esiste un progetto, si chiama Dublin Core, che è un progetto accademico, anche istituzionale, che si propone comunque di creare delle definizioni standard per questi file, ovvero per dei metadata che descrivano delle risorse multimediali. Per noi è importantissimo comunque incentrarci sulla questione degli standard. È importante che i dati che noi diffondiamo siano liberi e siano comunque accessibili da altre strutture della rete, che siano altri siti, che siano programmi o che siano in futuro anche, non so, applicazioni quali possano essere la televisione o altro. Quindi da un lato c'è il metadata in XML, in V2V, dall'altro lato c'è tutta la struttura dei server, sostanzialmente diversa da quella di V2V. Allora, è diversa perché mentre in NGV il video veniva pubblicato una singola volta sul server, gli altri server uno ad uno scaricavano dal server principale e si mirroravano il video. Questo implicava che comunque tutti questi client saturassero e occupassero la banda del server principale, quindi non era un metodo molto efficace. Con V2V si usa un'altra tecnologia, un nuovo sistema di peer-to-peer, si chiama BitTorrent. I link li trovate tutti sul sito, su v2v.indimedia.de. Praticamente l'idea di fondo di questo tool, di questo programma BitTorrent, è che mentre le applicazioni normali per la rete, i client saturano la banda del server, perché non facciamo in modo che siano stesso i client ad aiutare il server a distribuire i contenuti? Quindi cosa succede con BitTorrent? Che quando i client scaricano dei file dal sito principale, mentre lo scaricano mettono a disposizione la loro banda in uscita, rendendola disponibile per le altre macchine che contemporaneamente stanno facendo il download. È una sorta di rete. E questo qui facilita tantissimo il processo di mirroring, tanto che mentre per NGV erano necessari dei giorni, per V2V poche ore. Questo comunque è relativo alla banda totale dei server. In poche ore eravamo riusciti a mirrorare su tutti i server. Una volta che il file era presente sui diversi server, in V2V noi non permettevamo, come in NGV, di scaricare il file da ogni singolo server dandone il link, ma utilizzavamo un software per il peer-to-peer, ML Donkey, che lanciato su ogni server permetteva di ricercare la risorsa e scaricarla, e quindi con la tecnologia del peer veniva scaricato dal server più veloce disponibile al momento. Tutto questo di cui vi ho parlato, tutto il codice comunque è un codice GPL ed è scaricabile gratuitamente, è realizzato in semplice linguaggio Bash, sono dei semplici script che agiscono sul server.
Aggiungo un attimo una cosa su Torrent e sul significato del progetto sia NGVision che V2V. Il BitTorrent viene utilizzato parecchio anche per, chiaramente, per tutti quanti i network peer-to-peer, e quindi per scaricare film, software, musica e tutto quanto possa essere anche piratato volendo. E infatti questo significa che i portali che ospitano file torrent attualmente stanno subendo dei problemi, nel senso che alcuni rischiano di essere chiusi perché tramite file torrent può scaricare molto facilmente Matrix Reloaded o le ultime uscite o quello che ti pare. Il discorso è che però non è la tecnologia BitTorrent stessa ad essere attaccata, per cui il lavoro che stiamo facendo è quello di in qualche modo emanciparci da quella che è il da quello che è sono le licenze proprietarie, e uno degli intenti di V2V, come anche di NGVision, è quello di avere questo di utilizzare queste tecnologie libere per scaricare contenuti e materiale che hanno licenze libere come quelle della Creative Commons, così che non ci sia assolutamente nessun appiglio legale né alcuna ragione per poter andare contro queste comunità che possiamo creare. Questo era solo un inciso che volevo fare su BitTorrent.
Tecnicamente, in linea di massima, il funzionamento è questo. Ve l'abbiamo spiegato in maniera veloce, comunque semplificata. Se andate sul sito ci sono uno ad uno i passaggi tecnici, e se guardando il codice siete capaci di capire come funziona. Per noi rendere comunque disponibile il codice è comunque importante. Per noi mettere a disposizione il codice è importante anche perché favoriamo che nuovi server e nuove persone si avvicinino al progetto e rendano disponibili le proprie risorse per condividano la propria banda o il proprio spazio per ospitare i nuovi servizi o anche per creare delle strutture analoghe che riproducano e abbiano lo stesso funzionamento dei nostri due progetti. Noi insistiamo parecchio su questo, sia NGV che V2V sono degli strumenti, noi non vogliamo proporre una soluzione centralizzata, noi vogliamo proporre un'idea che sia standard, che sia libera e sia facilmente replicabile. Allora, adesso ci restano due cose importanti di cui parlare. Da un lato ci sono i formati video, quindi quello che riguarda la vera e propria produzione dei video, che da un po' di tempo a questa parte è resa possibile, più facile dal fatto che l'hardware, che fino a qualche tempo fa era relegato comunque agli ambiti professionali, ora è disponibile anche in ambiti domestici, e alla presenza di alcuni codec di compressione che oggi permettono di distribuire sulla rete dei video che fino a diverso tempo fa non era possibile per semplici problemi di grandezza.
Allora, per quanto riguarda appunto la compressione e il video in rete, la libertà che si può avere con i software per il video, diciamo che la situazione in realtà è anche piuttosto tragica, nel senso che per chi voglia fare produzione e montaggio video attualmente non esistono vere soluzioni che siano di software libero, e questo è così, nel senso che dal punto di vista industriale proprio della produzione video si usa Windows, Mac, come ben sapete, e non esistono soluzioni reali, per quanto ne sappia io. Poi se qualcuno mi dice di no, sarei ben contenta, complete, insomma, che siano professionalmente affidabili. Poi appunto, ripeto, se qualcuno fra di voi conosce altre soluzioni. Dopodiché, tolta questa parte che è quella relativa proprio all'editing, al montaggio del materiale che andate in giro a riprendere con la telecamera, c'è la parte che riguarda la compressione, perché qualunque cosa montate non potete metterla così com'è in rete perché sarebbe eccessivamente pesante. Quindi esistono dei codec che sono dei software che comprimono il materiale video, comprimono il video, e ne esistono alcuni. I principali con i quali abbiamo sperimentato sono il DVX, l'MPEG-4, l'XVD, il VP3, il QuickTime e il Real Media. Ora, partiamo dal principio, consideriamo principalmente che il Real Media, il QuickTime e l'MP4 sono tutti e tre proprietari, quindi per quanto hanno determinate caratteristiche, quali il fatto di garantire lo streaming per il Real Media e per il QuickTime e avere un'ottima qualità per quanto riguarda l'MP4, sono tutti e tre proprietari, quindi se vogliamo fare un discorso sul software libero incominciamo con l'escluderli, anche se per esempio noi del progetto Ginevra 03 abbiamo fatto una settimana di streaming con il Real, perché in certe occasioni comunque si cercano anche dei compromessi, va bene, poi se volete potete prendervela con me. Vabbè. Dopodiché c'è la sperimentazione che è stata fatta di più è stata con il DVX, con l'XVD e con il VP3, però non esiste ancora una soluzione che sia ottimale, non esiste una soluzione che sia un software libero e che sia compatibile con tutti i sistemi operativi. Il VP3, che dal punto di vista della qualità e del peso è una delle soluzioni migliori, perché consente di riportare il video compresso e ridotto anche di dimensioni nella timeline del programma di montaggio e di riportarlo alle condizioni originali, cioè decomprimerlo e ringrandire l'immagine, e quindi consente la collaborazione per quanto riguarda il montaggio da un posto all'altro del mondo, nel senso io mi scarico un video, posso metterlo nella mia timeline, utilizzarlo per un altro
altro montaggio, sempre nel rispetto delle licenze di chi ha rilasciato il primo video, però questo è una cosa fondamentale. Purtroppo il WP3 non funziona su Linux, nel senso che si possono vedere video in WP3, ma non puoi comprimere ed editare in WP3 su Linux. Si può utilizzare soltanto su Macintosh e su Windows. Il DVX, che è visibile e utilizzabile in tutti e tre questi sistemi operativi, a sua volta non ha la stessa qualità e non consente questo passaggio della decompressione e rimontaggio sulla timeline. Comunque non garantisce la stessa qualità per riutilizzarlo come materiale di montaggio come il WP3. D'altro canto il DVX garantisce una buona qualità broadcast, nel senso che una volta che avete scaricato un video in DVX, se non volete rimontarlo e volete semplicemente proiettarlo in un'occasione pubblica o mandarlo in televisione, c'è sì una perdita di qualità rispetto all'originale, ma la qualità è tale che può essere proiettato o mandato in televisione senza avere l'impressione di vedere una cosa totalmente sgranata o rovinata. Quindi la qualità e broadcast è buona, è ancora migliore nel caso dell'XVD, il quale come peso, come rapporto qualità-peso non è troppo diverso dal DVX, oltretutto è praticamente lo stesso codec con delle piccole modificazioni, però ad esempio l'XVD ti consente di creare diversi di comprimere ad esempio un file molto lungo in diversi spezzoni, e quindi è ottimale nel caso che tu voglia creare un archivio di CD e non puoi mettere tutto sullo stesso CD perché è troppo lungo, ad esempio. Insomma, ognuno dei codec ha delle piccole caratteristiche che lo diversificano e che alla fine sono più relative a chi lo utilizza e a quello che vuole farci la scelta dell'uno o dell'altro. Con il progetto V2V abbiamo cercato di proporre il WP3 come codec comune, per questo motivo della possibilità di rimetterlo nella timeline e rimontarlo. Poi nella pratica ci siamo trovati noi stessi per primi a utilizzare soprattutto il DVX, anche perché è molto più diffuso del WP3 per quanto riguarda semplicemente il poter riguardare il materiale nel proprio computer. E niente, l'appello è quello: se c'è qualcuno che voglia di sviluppare un codec libero adatto per ogni sistema operativo, questo è quello che cerchiamo da anni. Ci vorrebbe qualche programmatore che lo voglia fare e che ci abbia anche soldi, immagino, per farlo. Però questo è l'appello di tutti i videomaker del mondo. Vogliamo passare a un altro...
Allora, un altro dei punti fondamentali con i quali ci si scontra ragionando in termini di distribuzione di materiale è quello delle licenze, per cui se c'è da una parte il problema della distribuzione di materiale che è sotto copyright e quindi non è in teoria distribuibile, e quindi lì avviene, cioè, un livello di discussione per cui ci sono dei materiali che ha senso comunque rendere accessibili anche se su licenze che non lo permetterebbero. E dall'altra c'è invece il discorso, che è forse anche più importante, di come tutelare il proprio materiale e che tipo di licenza attribuirgli rispetto alla distribuzione che poi si va a fare, in modo che non venga poi danneggiato o rimanipolato eccetera eccetera nel tempo, che non diventi un mezzo per veicolare cose, contenuti e ambiti che non sono quelli da cui comunque il progetto parte. Questo è un argomento abbastanza trasversale in tutta una serie di ambiti che si occupano di informazione, produzione e distribuzione, quindi va da indie passando per NGV e arrivando a una serie di altri progetti. Si sta arrivando ad una definizione, cioè si sta ragionando da qualche mese a questa parte in maniera un pochino più concreta rispetto a delle licenze proposte da Creative Commons, che è, cioè il loghino, no, insomma, che è questo gruppo di persone che appunto stanno proponendo una serie di licenze copyleft, quindi comunque non copyright, che però garantiscano cioè che siano adatte al tipo di materiale di cui si sta trattando. Il problema della licenza, del concetto del copyleft, è che non è che il copyleft va bene per tutto nella stessa forma e garantisce da qualunque cosa, è che ogni tipo di materiale ha dei problemi di distribuzione e di ritrasmissione diversi, quindi in teoria per ciascun tipo di materiale è necessaria una licenza apposita che parta da principi comuni e generali del copyleft, ma che si manifesti in maniera specifica su ogni tipo di materiale. Si sta ragionando su quale tipo di licenza è meglio per, e su questo gruppo, cioè, se ne sono trovate alcune che possono essere più o meno inerenti al tipo di materiale. Non so se tu hai dettagli.
Allora, innanzitutto, quello lì è il progetto Creative Commons, è un progetto giovane, è nato da pochi mesi in America ed è portato avanti da un gruppo di legali. Allora, innanzitutto c'è da dire che ancora non ha valore legale questa licenza. In America stanno lavorando affinché venga riconosciuta legalmente, e quindi averla disponibile in Europa e in Italia sicuramente ancora sarà una questione di molto tempo. Però principalmente perché abbiamo deciso di scegliere questa licenza? Perché di fatto già esistevano delle licenze per la distribuzione dei materiali che conosciamo, che sono, partendo da quella per il software, da GPL fino ad arrivare alla Open Content o la GDL con cui sono distribuite alcune pubblicazioni. Le licenze Creative Commons sono pensate specificamente per prodotti multimediali, e sono pensate ancora più specificamente per prodotti creativi, che siano la musica, che sia il video, che siano i testi o i libri. La cosa su cui stanno puntando molto il gruppo di ricerca di queste licenze è stanno facendo un forte lavoro tecnico, oltre che quello comunque legale o teorico, perché stanno pensando alla creazione di un'infrastruttura tecnica che permetta l'allegazione della licenza con la risorsa fisica che si vuole proteggere, quindi il file o il prodotto. Cioè, mentre da un lato le grandi multinazionali dell'entertainment tendono a far questo modificando l'hardware, vendendo hardware che anziché tutelare blocca la diffusione del materiale, qui stiamo pensando a una infrastruttura software che permetta comunque di allegare queste licenze, quindi da un lato software. Questo viene fatto con la tecnica dei metadati che già vi dicevo prima usiamo in V2V per i video. Questi metadata sono dei file testuali con un'opportuna formattazione all'interno che vengono allegati alla risorsa di cui si vuole descrivere la proprietà e vengono distribuiti in questo modo. Il progetto già mette a disposizione alcuni tipi di licenze che sono praticamente dati mixando alcune che sono appunto i punti su cui noi vogliamo applicare la licenza. Noi abbiamo deciso di utilizzare, questa è applicata sia dentro NGV che dentro V2V, la licenza Attribution Non Commercial Share Alike, che sono alla fine i tre punti che è possibile mescolare insieme negandoli. Allora, Attribution, noi pensiamo che sia giusto che la proprietà del contenuto che stiamo distribuendo sia dell'autore. Chi produce alla fine ha diritto chi produce un contenuto alla fine ha diritto ad avere un'attribuzione del lavoro prodotto, quindi vogliamo che l'autore del video sia sempre citato. Noi distribuiamo alla fine dei contenuti prodotti da altri, NGV distribuisce video prodotti da collettivi o da singole persone e vogliamo che sia il loro nome quello degli autori prodotti. Usiamo una licenza share alike, ovvero imponiamo che continui a circolare il video così come lo ridistribuiamo noi. Vogliamo che altri che lo scaricano debbano continuare a renderlo distribuibile, e questo è mutuato principalmente dalla GPL e dalle licenze per il software. E infine, per concludere, voglio una licenza non commercial, ovvero non permettiamo l'uso commerciale dei contenuti che vengono che vengono distribuiti. Quindi se uno scarica del materiale dal nostro sito, non vogliamo che tragga lucro, guadagno, rimettendolo in circolazione. Come il progetto V2V già include totalmente il metadata di cui vi parlavo all'interno del metadata video che vi descrivevo prima. Al momento tecnicamente questo ha poco significato. Quello che noi vorremmo che esistesse è che in futuro tutta una serie di programmi, di applicazioni o gli stessi server web o gli stessi browser siano in grado di riconoscere questi metadata, quindi siano in grado di decifrare che i file che stiamo vedendo, le pagine o i siti che stiamo visitando, siano in grado di riconoscere che vi è allegata, vi è incluso questo tipo di licenza e ci mostrino i dati sulla licenza che vi stiamo applicando. Questo in linea di massima è tutto quello su questi due progetti. Se avete delle domande specifiche sulle tecnologie usate o su altro, i contenuti potete guardarli navigando i siti. www.creativecommons.org.
No, io volevo fare semplicemente un annuncio di cui purtroppo non so moltissimo perché l'ho saputo oggi, però è online un nuovo sito di Giacomo Verde che è www.verdegiac.org/5116maya, attraverso cui è possibile scaricare testi e video. Basta, va.
Beh, aggiungo soltanto una cosa, se intanto a qualcuno viene in mente qualche domanda, che rispetto al progetto V2V c'è quest'altro elemento da sottolineare, che non c'è un sito web, ma non perché sia un progetto centralizzato o che passi attraverso soltanto un sito web. L'idea è quella che tutti i gruppi e tutte le realtà che sono interessate o coinvolte con il progetto semplicemente inseriscono gli RSS feed dentro il loro sito come link per poi potersi scaricare i vari video, per cui in realtà è un progetto reticolare, cioè il sito che potete visitare adesso è un punto di riferimento, ma essendo un progetto in via di sviluppo l'intenzione è quella di creare un network dove ognuno dei gruppi interessati possa mettere il form per i metadata e i link per i video da scaricare. Poi se ci sono domande sono benvenute.
La rete di Donkey, che è quello più funzionale, altrimenti stiamo sperimentando anche altri sistemi, si chiamano Magnet, o altrimenti lo stesso BitTorrent, così come lo usiamo per il sistema di mirroring. Torrent è utilizzabile anche per il downloading dei file. Per scaricare un video in torrent devi installarti un client, vai sul sito bitconjurer.org, comunque lo trovi nei link. Questo client ti permette di accedere direttamente dai file che hanno estensione .torrent, che sono i metafile che permettono di scaricare il video. Comunque praticamente al lato utente tutto questo è abbastanza semplice, ti installi questo client, non è necessario lanciarlo più volte, lo installi una volta e poi successivamente navigando il sito, cliccando sul file .torrent, ti si apre il download e contemporaneamente mentre tu scarichi dai a disposizione la tua banda in uscita verso altri che stanno scaricando il video. Sì. Sul sito
mentre NGV non usa un client ma si scarica tramite FTP. Non è ancora.
Vabbè, comunque.
cioè cosa viene pubblicato?
Ma no, non qualsiasi cosa.
Guarda, ci stanno, stiamo facendo una lista di generi e contenuti. Per adesso quelli che abbiamo previsto sono media e cultura, ecologia, generi, regioni globali, storia e memoria, antifascismo, antirazzismo, repressione, guerra, militari, agitprop, chi più ne ha più ne metta. Nel senso, adesso ce ne stanno una certa lista, poi vediamo eventualmente anche rispetto all'utilizzo che viene fatto di aumentare i generi, sì, anche rispetto a quello che poi è l'utilizzo. Più o meno penso la stessa cosa con G-Vision.
Allora, con NG Vision no, perché ospitare NG Vision su una propria macchina significa aprirci un server FTP, pubblicarci video e alla fine chi li vuole scaricare deve aggiungere direttamente alla macchina. Nel circuito ML Donkey non ne sono sicuro, però comunque mi sa che è possibile risalire alla risorsa da cui la macchina viene prelevata, comunque dal tuo IP. Quindi il modo anonimo per fare queste cose sarebbe stato Freenet alla fine era un po' il progetto che tutti volevamo e era il progetto perfetto per questo tipo di distribuzione, perché era comunque un progetto che si replicava, era un progetto anonimo, sicuro e criptato, però al momento non ha funzionalità tale da usarlo. Allora, c'è da dire che quella che noi usiamo sia su NGV che V2V è comunque una proposta, cioè alla fine l'applicazione della licenza la fa il produttore del contenuto, noi come veicolatori suggeriamo, quelle vorremmo che fosse la licenza ideale, o almeno possiamo porre il limite che distribuiamo solo prodotti con quella licenza, però nulla toglie che un produttore di un video applichi una licenza diversa. Come dicevo, la Creative Commons è basata sull'applicazione di quei tre di quelle tre clausole. Basta cambiare la non commercial in commercial e distribuirla appunto in quel modo lì. Le Creative Commons sono pensate appunto per avere questa flessibilità in un'applicazione diversa di volta in volta delle clausole. Sì, praticamente sì. Noi su NG Vision suggeriamo di usare quella licenza, però c'è da dire che ancora non siamo riusciti a coinvolgere totalmente i produttori dei video, quindi questo è un limite di cui dobbiamo tener conto. Non c'è ancora una coscienza adeguata di chi produce i video sulle licenze o sui modi con cui vorranno distribuirli. Quindi noi continuiamo a metterla sul sito, però comunque potrebbe, non ha di fatto valore legale, però fin quando non è il vero produttore del contenuto che applica licenza non ha comunque valore.
data non può essere applicata dalla distribuzione. Cioè, il concetto di licenza è un concetto che appartiene al proprietario del prodotto che viene.
Comunque,
sì, cioè, teoricamente se lo metti lì, cioè, c'è un minimo di consapevolezza, però non è una cosa.
No, cioè, cioè, fino adesso è stato abbastanza implicito per il fatto che la rete di relazione che abbiamo stabilito dei vari produttori, alla fine è comunque una rete di persone o di collettivi appunto affine, quindi c'è affinità sul fatto che siano quelle le clausole con cui noi vogliamo distribuire, con cui vogliamo distribuire quei contenuti. Quindi difficilmente ci è capitato che una casa discografica pubblicasse un suo video commerciale su NG Vision e ci dicesse pubblicato.
Però non è legalmente valida l'applicazione dalla parte della distribuzione, è comunque una scelta di chi produce te. Facendo questo lavoro fondamentalmente, cioè noi suggeriamo questa perché è quello a cui la nostra discussione collettiva, cioè, del gruppo è arrivata. Poi, cioè, quello che arriva come suggerimenti o come riapertura del discorso chiaramente è ben accetto. È ovvio che, cioè, se vai a cliccare su NGV o su V2V per pubblicarci delle cose, secondo me c'è, cioè, un po' di consapevolezza di certi argomenti ce l'hai già, quindi, cioè, non dovresti, perché però evidentemente se ti interessa, cioè se sei attratto da un certo tipo di cose, perché c'hai qualcosa che, cioè, ci rifletti, e quindi però non ha una valenza, non è la distribuzione che applica la licenza legale, quindi comunque anche quando Creative Commons avrà una valenza legale vera e propria, non sarà la distribuzione che la può applicare, è sempre comunque il produttore, che poi è quello che ha la proprietà intellettuale del prodotto, che... No, beh, non è esattamente... Cioè, sì, un po' c'è una buona parte di fiducia, nel senso, è come il discorso, adesso, cioè, senza voler divagare, però è quello che sta alla base, cioè, l'open publishing. Cioè, io mi aspetto che se lo metti su è perché c'è, cioè, un minimo ci stai credendo, stai capendo quello che fai. Se no, cioè, voglio dire, il mondo è pieno di... Cioè, ci si fida da una parte e dall'altra comunque, cioè, difficilmente ci si trova in situazioni che sono particolarmente... Però, per esempio, se nel caso di NGV, cioè, tu fai un video, lo pubblichi, cioè vai sull'FTP, c'è la cartellina upload, lo metti su, io lo prendo, te lo sposto nel, te lo archivio con il nome, con, cioè, tutta le parti giuste, te lo metto sul CD numero 29 ed è scaricabile da chiunque. Cioè, come fai a venirmi a dire che tu non lo volevi mettere lì e che io te lo... Cioè, che è un discorso assolutamente delirante, che poi nel momento in cui tu hai un video e lo vedi, cioè, ti stai rendendo anche conto della persona con cui hai a che fare, che te l'ha messo su, quindi, cioè, è quasi evidente che si crea uno scambio, cioè, una relazione di scambio che prima di essere sul progetto è anche umano, per cui, cioè, mi stai mettendo su una cosa, io te la distribuisco, cioè, tranquilli, nel senso, non vedo, cioè, mi sembra malattia il pensiero che si possa innescare un meccanismo di... No, sorry, ho capito.
Il punto è che ovviamente c'è una presa di coscienza da parte di chi mette i propri materiali in rete, nel senso che comunque è sempre una messa in discussione. Una volta che te metti il materiale in un bacino comune, non è che puoi più avere il controllo totale su quello. Tu puoi dare delle indicazioni, puoi cercare di proteggerti o di dare delle indicazioni anche strettamente legali fino a un certo punto. Dopodiché...
Sapere che quella persona è io come persona non ho visto il video di un altro.
Vabbè, ma lì c'è il fiducia, no, c'è nel senso.
Non penso che il distributore può sapere tutto quanto, purtroppo la rete è un mistero.
Cioè che è uno strumento a disposizione di chi produce delle cose per darsi una minima di visibilità e condividere un'informazione. Cioè non è un discorso di ah io ho fatto il video. Cioè no, cioè beh, nel senso.
Io potrei non essere in IVA, cioè se tu mi vedi fisicamente,
sì, sì.
Però io potrei avere un momento fare.
Sì, ma cioè se tu sei, non so, Tizio e metti su un video a nome di Tizio, a me non mi interessa. Cioè,
allora, scusate, per quanto riguarda, prendo il microfono e prendo la parola, per quanto riguarda, ce l'ho in mano, per quanto riguarda V2V, per esempio, noi, cioè, per adesso tutto il materiale che viene messo su, viene prima vengono contattate le diverse realtà che partecipano al progetto e gli viene chiesto vorrei mettere su questo video, quindi c'è una relazione di conoscenza con chi mette sul materiale, nel senso che non è aperto l'upload alle masse infinite, perché c'è anche un problema di spazio, quindi essendo il progetto, come penso anche in GV, in una fase di organizzazione e di definizione, per adesso c'è una richiesta da parte di chi vuole mettere sul materiale e nel momento in cui c'è questa richiesta parte un rapporto per cui io so, posso capire chi sei e che cosa ti aspetti. Cioè, quindi credo che per adesso è
il fatto che il video della cartella di upload finisce tramite un passaggio di chi ha, cioè chi fisicamente lo deve prendere e spostare. Prima di archiviarlo, se lo guarda e dice andrà in questa categoria o meno, esiste questa. Che cosa? Sì. C'era anche un'altra domanda che stavo aspettando.
No, mi chiedevo, secondo me legalmente è valido fino a un certo punto il discorso della previa accettazione e cose del genere. Quindi forse in uno strumento del genere potrebbe aver senso mettere un qualcosa tipo una certification authority, mi viene da dire tecnicamente, per garantire le identità dei soggetti.
Non lo so, cioè una
fine no, è un.
Cioè, alla fine. proprio perché siamo una rete, noi tentiamo a stabilire una relazione con chi produce i contenuti. Non è un processo meccanico, automatico per cui uno lo pubblica e finisce online. Se uno ci pubblica una cosa, ce la suggerisce, noi comunque lo invitiamo ad iscriversi alla mailing list, lo invitiamo a presentarci il progetto del video o altro, quindi non è un semplice strumento meccanico a disposizione. Comunque,
cioè il discorso, quello che fa la certificazione automatica, cioè la viene trasferita nel caso sulla relazione che si instaura con le persone. Per cui, ma lì cioè, nel senso, se tu stai scaricando una cosa da NGV e c'è scritto che l'ha fatto Candida, cioè sai che NGV ha messo il video di Candida, cioè non vedo dove sia il problema, cioè per dirne, nel senso, tu stai scaricando una cosa che è finita su NGV, che è stata messa su da chi, cioè insomma ci sta lavorando o cosa, e c'è scritto che quel video l'ha fatto X, perché non dovrebbe averle fatto X? Cioè com'è possibile che qualcuno vada a cambiare il produttore del. Sì, no, capì. È diverso dalla certificazione.
Non veniva a fare causa neanche al satellite che trasmetteva, ma noi che facciamo da mediatori fra il produttore e una distribuzione per le satellitari. È immediata la causa, quindi puoi stare nella stessa posizione. Per quanto tu diciamo, ti chiedi dicendo che sono un profit, se qualcuno ti
domanda da un po'. Non hanno una, un valore legale.
Sì, la CSTM sì.
Più o meno,
in America. Sì. In Italia non ce l'ha. Non so.
Che non è stata abbattuta.
Ci sono atmosferi parlamentari oggi domani. Per cui se ne stanno parlando in maniera solidarietà. Ma il PSF non è in Europa proprio per come essere niente.
Vabbè, ma parecchio non è fatto uno molto. No, secondo me no.
Comunque, vabbè, no, comunque il discorso è questo, che sì, cioè, scusate un attimo, cioè, il discorso è che la licenza ha senso nel momento in cui è riconosciuta, penso, in maniera legislativa, per cui se la legislazione del paese in cui viene applicata non la riconosce, non la considera nell'elenco, o è contraria o non la riconosce nell'elenco delle licenze valide legalmente, quindi in tribunale o comunque non ha un valore giuridico effettivo. Questa cosa in America per la GPL esiste, non esiste in Italia perché non è riconosciuta, non esiste ancora per Creative Commons e presumo che l'obiettivo sia invece quello di portarla ad uno standard di equivalenza a altre licenze. È una questione di giurisdizione cioè del paese in cui si sta operando, non dipende dalla licenza in sé.
Sì, sì.
A parte la legalità.
Solo per un dettaglio informativo, perché magari non è molto come deputato. La cosa che delle commissioni parlamentari a Bruxelles la situazione a noi appare veramente tragica, la competenza zero, gli unici gruppi che si stanno muovendo sono i Verdi e i comunisti italiani e i loro analoghi europei, con un livello di competenza veramente basso.
Stava iniziando l'altro seminario, magari ci spostiamo. Ci spostiamo fuori se vogliamo continuare con...
Se volete possiamo rubare una mezz'ora a un seminario stasera dopo le 8.
No, non c'è una forma di...
Sulla censura ovvio che abbiamo dei paletti sulla pubblicazione, ovvero che siano contenuti antirazzisti, antisessisti, antifascisti, quelli sono comunque antiautoritari.
Ma è una cosa che non credo che ci sia materiale, che non è visibile... Beh, non è detto che il video dei morti e distruzioni punk finisca su NGV, cioè nel senso. Oppure no. No, esatto, usciamo? Continuiamo fuori. Sì. Vabbè, siccome sta iniziando il seminario, se volete continuiamo fuori. Ci spostiamo un attimo, tanto si muore anche di caldo qui dentro.
Thank you.